tre interventi, poi dibattito, non so se facciamo stamattina o dopo, siamo stamattina, se un po' dopo.
Va bene?
Va bene.
Allora, potere dei luoghi, cioè luoghi, potere civitas, potremmo dire il potere dei luoghi e i luoghi del potere. Allora, il termine luogo è uno di tanti termini, possiamo chiamarli anche metafore, che aiutano a descrivere, diciamo, la terra insieme a territorio, spazio, di cui abbiamo parlato già altre volte, no? Ciascuno definisce un qualche cosa. Possiamo dire che, per semplificare, il territorio è fatto di luoghi. Il territorio è una dimensione più, come dire, giuridico-politica. I luoghi li possiamo vedere in una dimensione più, come dire, sociale, urbanistica, anche, e appunto legati a, adesso lo vediamo, ai rapporti con l'ambiente, le risorse localizzate e così via. Io proprio per che è la prima volta che parliamo di luogo, ho cercato di fare una sorta di panoramica, anche schematica, però mi è servita e spero che sia di aiuto anche alla discussione, una panoramica di, potremmo dire, del modo in cui noi dobbiamo guardare i luoghi, ovviamente nel confronto anche con il passato, ma possibilmente in un contesto quello di oggi, che è quello di oggi, che più o meno, insomma, conosciamo, di cui tutti parliamo. E a questo proposito distinguerei immediatamente il concetto di il luogo visto come sito da un lato e visto come nodo dall'altro. Mi spiego. Il sito ha a che fare con una posizione geografica, cartografica, possiamo dire, no? È cartografabile, è indicabile e individuabile in modo preciso, non c'è equivoco, non c'è dubbio. È un luogo fisso sulla superficie della Terra. E una comunità che vive in quel determinato luogo attinge da quel luogo le risorse ambientali, naturali, locali e così via. Ecco, in questo senso, per esempio, il luogo è, ha la caratteristica dell'unicità. È unico perché ogni luogo è unico, che ha una sua unica posizione geografica, cartografabile e così via. Quindi qui c'è l'aspetto dell'unicità, c'è l'aspetto del rapporto con le risorse locali, c'è l'aspetto della diciamo, trasformazione del luogo, perché a mano che evolve la conoscenza, la tecnologia e così via, ci si stacca sempre di più dai luoghi, le comunità non vivono più di quelle determinate risorse localizzate immediatamente nel proprio intorno geografico. E invece l'altra nozione è quella di nodo. Allora qui, in altre parole, ogni sito genera delle relazioni. E quindi queste relazioni oggi sono relazioni orizzontali, verticali e multiscalari, e quindi sempre più, sono sempre più complesse, possiamo dire, e sono il modo attraverso il quale i luoghi si relazionano con altri luoghi. Quindi possiamo immaginare da un lato la competizione con gli altri luoghi, ma a volte anche la cooperazione, soprattutto se poi ci sono interessi comuni e su certi argomenti, su certe materie e così via. In altre parole, il nodo mi definisce meglio la centralità del luogo, cioè un luogo è più centrale a misura in cui riesce a influenzare l'esterno, più o meno distante, più o meno vicino. Ecco. Quindi possiamo dire che questo è legato, il nodo è legato più alla centralità, al loro potere di influenzare, di incidere sui rapporti con l'esterno. E in questo caso allora subentrano degli aspetti che, di cui abbiamo anche parlato altre volte, cioè qui incide il capitale umano, cioè la risorsa umana, qui incide quello che noi diciamo milieu, che non è altro che una convergenza di intendimenti di una comunità e quindi la capacità di coordinarsi, di trovare una sintesi nella progettazione, cioè un luogo di massima, potremmo dire, comunicazione e di massima, possiamo anche dire, di coesione sociale. Questo è il momento in cui si cerca di sviluppare delle strategie competitive, cooperative e così via. Quindi tutti questi aspetti relativi al nodo, alla centralità, sono al modo in cui la comunità riesce ad organizzarsi, riesce a trovare una coesione interna, a promuovere delle strategie, possono essere considerati dei requisiti indispensabili perché il luogo possa trovare come dire, le condizioni della propria prosperità. Ecco, possiamo dire che qui troviamo gli ingredienti del cosiddetto moltiplicatore urbano, una città, una metropoli che fa leva sulle capacità, sulle tecnologie locali, sulle relazioni con l'esterno, e questa capacità organizzativa è uno degli elementi fondamentali dello sviluppo. Mi chiedo a questo punto che cosa sono i luoghi per noi, per i semplici cittadini. Ci chiediamo quali sono, insomma, a che cosa ci riferiamo quando parliamo di luoghi. Parliamo di luoghi del vissuto, in questo caso del vissuto quotidiano, e sono appunto la casa, il campo, la strada, il quartiere, la città. E proprio perché oggi c'è questa anche proiezione in direzione verticale, no? C'è questa verticalità anche nel nostro immaginario, ecco, oggi non ci sentiamo più soltanto cittadini del nostro paese, della nostra città, insomma, diciamo la parte più consapevole della collettività. Ecco, ci si proietta anche sul piano globale, delle risorse globali, dell'ecosistema terra, eccetera, eccetera. Quindi in sostanza oggi possiamo dire che la terra è casa nostra, no? Possiamo anche arrivare a pensare, non facciamo troppa fatica a immaginare una situazione di questo tipo. La città conosce per noi tutti delle trasformazioni e noi conosciamo queste trasformazioni nel nostro vissuto in tutti i momenti, dalla formazione culturale, professionale, al tempo che dedichiamo all'incontro, allo svago, eccetera. E tutti questi luoghi che sono anche di aggregazione spontanea è la città, la casa, la strada, il quartiere, possiamo dire che per effetto di queste mutazioni, quelli, soprattutto quelli più classici dell'incontro, no? Quelli si sono indeboliti. Si sono indeboliti, potremmo dire, sono stati svuotati dall'interno da interventi voluti, non a caso, e possiamo dopo fare anche, vediamo, degli esempi, ma basta che pensiamo agli stessi centri commerciali, i grossi centri commerciali che fanno? Strappano letteralmente dalle strade della città, dalle principali strade dell'incontro, del passeggio e così via, proprio quello che è l'elemento, il legame, il collante della comunità che vive in un rapporto di socialità nelle attività quotidiane, nel fare la spesa, nel comperarsi le cose, eccetera. Il centro commerciale proprio, e questa è l'espressione proprio, credo, più evidente di questo svuotamento dei luoghi urbani, credo che questo sia. E si producono nelle cinture, nelle periferie, nelle zone che poi con delle periferie vengono definite di espansione urbana, no? Che cosa? Modelli alternativi antagonisti alla vita della città. Perché? Perché tu quando vai in un centro commerciale non trovi soltanto tutto ciò che è desiderabile, di cui hai magari necessità, ma anche dove puoi toglierti la soddisfazione e puoi anche soddisfare bisogni non di prima necessità, ma trovi anche uno spazio che ti è stato pianificato perché dopo l'acquisto tu puoi anche avere la possibilità del ristoro, della pizza, della cosa, e anche del cinematografo. Cioè, vedete che qui c'è proprio un disegno di pianificazione proprio scorporata dalla vita della città che provoca queste cose. E poi, sempre parlando di luoghi, ovviamente, che sono più compatibili con la vita della città, ma che a loro volta provocano un'altra mutazione, sono per esempio questi grossi, le grosse istituzioni. Quando vediamo i centri nostri urbani si sono svuotati, perché? Perché il meccanismo della rendita è tale per cui, che cresce in continuazione, il costo dell'affitto è tale per cui, questo è un elemento che espelle il singolo cittadino, la singola famiglia, soprattutto alle giovani coppie che si spostano più preferibilmente in periferia perché magari lì trovano tutta una serie di altri servizi, trovano magari più facile muoversi, spostarsi, eccetera, quindi le coppie più giovani, più dinamiche, eccetera, tendono a trasferirsi, e questo è già un fattore di trasformazione del centro della città, ecco. E invece magari nel centro restano appunto questi grossi edifici, queste grosse strutture che hanno le funzioni, quelle centrali che chiamiamo, definiamo tali, che però appunto provocano anche se una sorta di trasformazione, ecco. E poi, parlando sempre di aspetti legati invece alla comunicazione, se vogliamo, i luoghi della formazione del cittadino, i luoghi della formazione sono le classiche strutture che conosciamo tutti, sono i mass media, la stampa, la radio, la televisione, eccetera. Anche qui c'è uno spostamento, se vogliamo, in avanti, nel senso che troviamo qui una nuova dimensione del cittadino che si può esprimere, del singolo, che si può esprimere in questa sorta di luoghi ibridi, no? Vengono chiamati luoghi virtuali, luoghi della connessione. Sono ibridi in quanto, qualcuno li definisce così, in quanto rendono, come dire, fanno cadere la frontiera tra
realtà e fantasia e immaginazione e così via.
Quindi da questo punto di vista c'è una diminuzione dei luoghi classici di aggregazione e c'è una crescita, un avanzamento di queste nuove modalità di rapporto che appunto hanno una influenza notevole sulla, sulle relazioni del cittadino, quindi sulla civitas, no? Sulla, sul cives, no? Ecco. Trasformazione e evoluzione e dinamiche urbane credo siano appunto alla base di queste, del vissuto, del quotidiano di ciascuno. Io ho provato a consultare un po' di letteratura ovviamente e mi sono appunto un po' documentato e schematicamente vi dico per esempio cosa pensano alcuni autori di area francese. Per esempio quando si misurano con il concetto di casa, no? Che per diciamo, geografo è l'impronta della pratica sociale, la prima impronta di una comunità, il suo stile, lo stile di una comunità, di una civiltà, anche il segno di un benessere. Quindi l'idea della casa per tutti è un'idea di progresso, di conquista sociale, no? Però c'è anche l'aspetto isolamento, l'aspetto, basta pensare ad alcuni decenni fa cosa era la casa patriarcale, la famiglia patriarcale, per renderci conto. E appunto proprio su questo si attestano alcune riflessioni. Si dice che la casa odierna è una casa senza radici, i grandi complessi, i grandi établissements, come dicono i francesi, no? Appaiono senza radici, per esempio si dice sono privi della cantina, no? Cioè non hanno un sottofondo, un secondo fondo, così come una volta la casa contadina aveva anche in alto il granaio, per dire no, queste stratificazioni. Quindi la casa era proprio un tutt'uno con lo spazio circostante. Adesso qui c'è proprio una riduzione al minimo, tanto è vero che Henri Lefebvre, credo conosciuto da molti autori, si è occupato appunto, un filosofo marxista che si è occupato di questi argomenti, dice la casa è ridotta a funzione di puro alloggio. Altri autori, magari meno noti, ci parlano di anch'essi di radici spezzate, per esempio, su un tendice, le periferie intorno alla città, no? Queste periferie che hanno tutte queste villette attorno, cosa denotano? È una nostalgia della famiglia per uno spazio e per un ambiente circostante, così, la natura apprezzabile, però sono radici spezzate. Così, analogamente, Fremont si è occupato appunto anche lui di spazio vissuto, dice che lo spazio sociale si disintegra quando lo spazio delle varie funzioni economiche, eccetera, impone il rigore della sua armatura. Ecco, allora l'individuo è sempre più a contatto con grosse strutture di servizio, ed è sempre più a contatto con funzioni necessarie, diciamo, con lo spazio della logistica, possiamo dirlo. Possiamo dire questo, cioè del trasporto, del traffico, delle merci che devono essere portate, oppure degli stessi turisti che devono godere di certe visioni particolarmente affascinanti, eccetera, eccetera. E quindi tu, da un lato, ti trovi con i luoghi dell'incontro classici, eccetera, sempre più, come dire, deprivato, eccetera. Dall'altro, viene annientato dalle grandi strutture. Ecco, quindi, la mutazione di luoghi avviene proprio per effetto di un meccanismo che tende a relegarti, a metterti in una da parte, insomma, essere un puro orpello, un accessorio, non sei il centro della vita della città, perché il centro è spostato più in alto, il centro sta nelle relazioni di competizione, anche di conflitto, tra i grossi centri di potere che decidono, prendono decisioni, e come singolo cittadino tu sei praticamente annullato, soprattutto se poi vengono a mancare i luoghi dell'aggregazione, della politica e via dicendo. Questa rassegna mi piace dei vari autori, così mi piace chiuderla con intanto un Dardel che parla di un luogo che esige adesione, cioè il luogo, tu al luogo non applichi cose, tu aderisci, e questa adesione da che cosa deriva? Dal fatto che tu al luogo ti affezioni con il tempo. È diverso dallo spazio, perché lo spazio è una cosa, no? Indistinta, l'individuo non c'è, il territorio è una struttura, possiamo definirla più di carattere strategico, di strategia politica, di decisioni per dislocare funzioni, no? E quindi il modo è la nozione che ci permette di considerare ambiti ampi per delle svolgere delle funzioni di vario tipo, più o meno strategiche, eccetera. Ecco, il luogo è invece un qualche cosa che riguarda di più il cittadino, perché ha a che fare con il suo vissuto, e il tuo vissuto non lo vi, non il tuo vissuto, ecco, ti conforma con il tempo, con il passare del tempo, cioè il tempo matura il rapporto con il tuo l'ambiente in cui vivi, cioè, non è che ti affezioni subito, devi conoscere, anzi ti capita di tornare volentieri sul luogo e scoprire delle cose nel luogo che avevi dimenticato, oppure magari non ritrovi più quelle cose a cui ti eri affezionato. Quindi il luogo ha a che fare proprio, quindi è importante questo aspetto dell'adesione al luogo. E poi, adesso io non so, non ho controllato. Un altro autore interessante, questo di scuola anglosassone, ci dice un'altra cosa che bisogna tener conto. Insomma, sostanzialmente dice, la postmodernità ci sta ingannando, stiamo attenti, dobbiamo cercare di avere un buon rapporto con il luogo e non avere un rapporto, cioè, malato con il luogo. Bisogna avere un buon senso del luogo. Cosa intende lui? Dice avere un atteggiamento equilibrato che esalti le differenze. Senza le differenze, quindi le differenze vuol dire che tu devi tener conto delle specificità, come abbiamo detto prima, dell'unicità, delle specificità dei luoghi. Quindi le differenze sono fondamentali, quando sappiamo che il mondo moderno è quello che tende invece a accelerare, quindi a velocizzare, quindi semplificare, così, e passare sopra le differenze. Cioè, la differenza è vista da quel punto di vista come un ostacolo da superare. Questo è il concetto di fondo. Ecco, quindi un buon senso di luogo, dice, dove le differenze, senza dimenticare come culture diverse possano condividere molto senza minare la propria caratteristica di specificità. E quindi lui chiama questo come buon senso del luogo, in sostanza dice che tu non hai un diritto esclusivo perché sei arrivato prima, come dire, no? Perché sei lì residente o per altre ragioni. Ecco, appunto, cioè possiamo allora dire, scusate che riprendo qui il filo conduttore. Possiamo allora dire che ai luoghi siamo legati da degli affetti, ricordi, esperienze formative da cui dipende la nostra identità. Ecco, da questo legame affettivo, attenzione, qui è il punto, nasce quel senso di appartenenza che vorremmo egoisticamente esclusiva, cioè per noi, ecco qua il cattivo senso del luogo. Pensiamo che appunto, siccome magari siamo i residenti, siamo arrivati noi per primi, eccetera, allora abbiamo anche, stentiamo diciamo, a riconoscere il diritto dei nuovi, ai nuovi venuti, o comunque non vorremmo fosse turbato da eventi ostili, contrari e così via. Poi un altro modo di leggere i luoghi, quindi abbiamo detto, no, il luogo come sito, come noi, come dal punto di vista delle centralità, dal punto di vista diciamo, del ruolo che ha nel vissuto, le varie campane, alcune campane di diversi autori che appunto hanno messo in evidenza gli aspetti, radici, affezione al luogo, adesione al luogo. Non ho detto dell'evento, c'è un autore giapponese interessantissimo perché ci dice in fondo, per il giapponese il luogo è vuoto, cioè il centro è vuoto inizialmente, non ha un suo significato come magari potrebbe avere per l'Occidente. Per l'occidentale il luogo è subito oggetto di appropriazione del potere principale, no? Da una parte è il potere religioso, poi c'è quello politico e poi c'è quello amministrativo. Noi riempiamo il centro subito, come si dica, per il giapponese originariamente, perché poi dal punto di vista dei risultati non è proprio la stessa cosa, però originariamente per il centro, per il giapponese è vuoto, cioè non ha nessun significato di per sé inizialmente. Cosa deve succedere? Deve succedere un evento, un qualche cosa che scende, uno spirito, no? Loro lo chiamano il kami, cioè qualcosa che fa sì che quel luogo assuma un particolare significato. Ecco, quindi il discorso dell'evento anche mi sembra interessante per soprattutto di differenziare i diversi modelli anche culturali e così via. Qui il discorso a questo punto io vorrei insomma fare una panoramica dei cambiamenti dei luoghi, perché i luoghi sono ottimi per raccontare la storia. Ecco un altro punto fondamentale, no? Cioè tu puoi raccontare la storia, puoi raccogliere la memoria, puoi proiettare nei luoghi i tuoi ideali, cioè la tua utopia, cioè puoi trasferire in uno spazio ristretto, anche in un monumento, in un manufatto architettonico, artistico, quello che può essere la proiezione di una comunità che si riconosce in questo. Ecco, da questo punto di vista sono ottimi mediatori del racconto, possiamo dirlo, no? Del racconto sociale, della nostra storia sociale, economica, urbanistica, politica, come vogliamo. E quindi varrebbe la pena, adesso qui però il discorso si fa un po' più lunghetto, ma provo a sintetizzarlo. I luoghi per noi, ci portano alla stupefazione anche, no? A forza di frequentare, no, un luogo, un modo di vivere, non ci fai più caso. Quando è che ti accorgi di una mancanza? Quando crolla il mondo, quando crollano le strutture che servivano, che sostenevano un certo modello di vita, una certa civiltà, per esempio civiltà contadina, no? Civiltà contadina crolla da noi negli anni 50-60, la campagna, la popolazione della campagna si trasferisce in città oppure in pianura oppure in altri luoghi oppure emigra e così via, no? Ecco, lì crollano dei mondi interi, personaggi, che so, spazi, luoghi, mestieri, manifatture varie, così via. Questo crollo è uno degli elementi di maggiore, come dire, impatto emotivo. Quando crolla un mondo attorno a noi, si disintegrano le famiglie, no? E assieme a questa disintegrazione c'è anche tutto un ambiente che viene abbandonato, trascurato e così via, no? E questi crolli noi li abbiamo conosciuti appunto anni 50-60, il crollo del mondo contadino, oppure anche negli anni, altri anni, oppure con altri fenomeni, per esempio le migrazioni, come dicevo appunto, dalla campagna alla città, ma anche le migrazioni dall'esterno che arrivano, oppure il ritorno, oggi si torna a migrare, il nostro sud torna, cioè dopo che sono emigrati i nonni, adesso i nipoti, no. Quindi questo è un modo anche per sconvolgere completamente. Ho letto appunto in un recente documentario, si vedeva appunto dei villaggi, dei centri rurali piccoli, perché vivono di poche cose, quando chiudono alcuni negozi basta, quella comunità si dissolve. Quindi è anche la funzione che regge una determinata economia, una certa struttura anche più piccola, così. E il nostro paese è fatto in gran parte di queste micro comunità che si sono insediate, eccetera. Quindi stiamo assistendo ad un ritorno delle popolazioni del mezzogiorno alla migrazione, in sostanza. Poi i flussi migratori sfidano appunto il concetto di appartenenza a un luogo. Allora, come dicevamo prima, a chi appartiene un luogo? È bella domanda. Ai residenti, a quelli che i primi venuti, a quelli che lavorano la terra, o a quelli che vogliono godere del paesaggio, per cui si trovano ad essere disturbati, cioè la tranquillità agreste disturbata dai lavoratori e così via. E qui si creano appunto gruppi di interesse, conflitti tra diverse concezioni del luogo, diversi fruitori che hanno una concezione diversa di loro. Negli anni 80 credo sia avvenuto uno dei fenomeni di cui parliamo ancora tutti quanti, no? Quello del decentramento produttivo, il famoso modello nord-est qui da noi. Il neoliberismo, potremmo dire, anche ha contribuito a provocare che cosa? Un capovolgimento nel rapporto tra centro della città, sua periferia, quindi tra centro e periferia. Cosa è successo? Molto brevemente, i centri urbani hanno rappresentato un costo per certe comunità, per certe attività, tutto si è trasferito, la periferia è diventata una risorsa da cui attingere per realizzare profitto, per accumulare nuovamente nuova ricchezza. La periferia, che sappiamo fornisce servizi a più basso costo, diciamo, del centro, diventa una risorsa. E in quegli anni, proprio il famoso modello nord-est, eccetera, eccetera, ecco, proprio queste realtà periferiche hanno conosciuto un momento di splendore, anche se, come si diceva prima, era piuttosto effimero, perché appunto si cavalcano questi tigri, dopo non si sa però come tornarle. Quindi c'è un capovolgimento negli anni 80, negli anni 90 in qualche misura il centro si riesce a recuperare quella parte di potere, perché che cosa è successo nel frattempo? Perché intanto l'industria è andata in crisi, quindi i luoghi della produzione diventano gusci vuoti che però la città può recuperare, quindi il valore di nuovo della rendita urbana viene recuperato, si riutilizzano quelle risorse. E allora le città portuali, tutti quei magazzini, depositi, affacci, all'acqua, eccetera, vengono recuperati per utilizzarli in modo diverso, si utilizza per usi residenziali, eccetera. Questo l'abbiamo ben presente nelle grandi città metropoli, Londra, ma anche altre città di Fiume, per esempio, sul Tamigi, ma anche su altre città, ma anche per esempio la nostra stessa Venezia. Insomma, c'è stato un riaffaccio della città che, su spazi che aveva perduto perché aveva ceduto al porto, ad altre funzioni, e quindi che in qualche modo però vengono ad acquisire nuova importanza, nuovo potere. Non so se posso...
5 minuti?
Allora. Ecco, il 90, negli anni 90 c'è questo recupero del centro, va bene? Ecco, io adesso a questo punto farei un breve salto. La globalizzazione che cosa fa? Provoca, dicevo prima, una certa verticalità nei rapporti, no? E muta la percezione del cittadino che si sente al contempo cittadino del proprio paese, ma anche del mondo, della terra, insomma. E la globalizzazione ha un altro effetto, secondo me, proprio sul destino di un uomo. Perché, attenzione, imprime una scossa nell'immaginario, non solo dei singoli, ma anche dei poteri locali. I poteri locali vedono il proprio, con occhi completamente diversi, le proprie risorse, perché dicono, ma qua ci si apre un mondo di fronte. Questo è il punto. E qui c'è l'inghippo, il rischio. Diventiamo la società del rischio. Perché? Perché ognuno di questi soggetti pensa di avere in mano le chiavi per rispondere a, diciamo, lo sviluppo della città, ma che in realtà ha poco a che fare con i bisogni reali dei cittadini. Quindi vengono camuffate anche, si trova anche il modo di far vedere che l'interesse della città è l'interesse dei singoli. Sentite, io se volete proseguo, ma magari se mi date modo dopo di prendere questo discorso qua, lo volevo concludere con una riflessione su quei i luoghi ibridi, no? Che in qualche modo con i quali abbiamo anche a che fare, insomma, tutti i giorni, in qualche modo essi ci contribuiscono a modificare il nostro stile di vita, ma anche la comunità nel suo complesso. Mi fermo qua,
bene, torniamo dopo. Grazie, è bello, non sapevo se potessero dire tante cose, sono troppo buono.
È stata una sorpresa anche per me, soprattutto.
E poi mi fa piacere che hai accennato al liberismo, e quindi io accennerei al fatto che i luoghi non sono più ben comuni, e che quindi tutto questo che sta avvenendo è legato anche al fatto che nel liberismo ci siamo.